Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
In cielo abbiamo visto rappresentati momenti estratti da miti. Abbiamo immaginato figure, a volte più facilmente, altre con maggiore difficoltà o fantasia. Abbiamo viaggiato con l'immaginazione. Abbiamo esplorato luoghi lontani. Abbiamo viaggiato nello spazio, ovviamente, e nel tempo. Addirittura ci siamo trovati davanti un oceano celeste, in cui mostri marini, capre con code di pesce e altre creature bazzicano più o meno indisturbate. E non è un caso il legame tra viaggi, cielo e oceani. Da sempre il cielo rappresenta il compagno principale dei navigatori, l'unica sicurezza quando non ci sono altri punti di riferimento e ovunque si guardi c'è solo acqua a perdita d'occhio. E da sempre viaggiare ha bisogno di questi punti, di indirizzi precisi, di coordinate. L'utilizzo di latitudine e longitudine per identificare una posizione geografica risale già all'antica Grecia. Marino di Tiro e Claudio Tolomeo disegnarono carte geografiche della terra abitata basate sull'impiego delle coordinate geografiche. Ma non fu fino al 1700 che si poté misurare adeguatamente la longitudine nei lunghi viaggi per mare, quando John Harrison inventò, per partecipare a un vero e proprio concorso indetto dall'Ufficio Britannico della Longitudine, il cronometro marino, rendendo di fatto più sicura e precisa la navigazione in mare. Ora, noi siamo abituati a pensare alle coordinate in termini assoluti. La latitudine viene calcolata a partire dall'equatore e la longitudine dal meridiano di Greenwich. I nostri stessi GPS funzionano considerando queste coordinate, ma si tratta solo di convenzioni generalmente accettate. Nell'Ottocento, ad esempio, si usavano principalmente tre meridiani, quello dell'Isola del Ferro, quello di Parigi e quello di Greenwich. Alcuni atlanti presentavano le coordinate sulla base anche di due meridiani principali, uno sopra e uno sotto. Decidere quale usare era una scelta politica, oltre che funzionale, tanto che il capitano Nemo, in 20.000 leghe sotto i mari, decide di usare un particolare meridiano in onore di uno dei suoi ospiti, evitando così di svelare le sue origini scegliendone uno più comune. Ma se invece che in terra volessimo orientarci in cielo, come potremmo fare? Io sono Sergio, e mentre Costanza ci accompagnerà alle origini di altri abitanti dell'Oceano Celeste, io proverò a raccontarvi come navigarlo. Benvenuti all'Astronomiti.
In tantissime culture le divinità legate all'acqua sono divinità femminili e non sono legate solo all'acqua, ma anche alla fertilità. In diverse culture.
Sì, questo. Non è che mi assommi, cioè sto cercando di capire perché, però procedi.
E questo è un caso non uguale, ma simile a quello della nostra Afrodite. Afrodite non è una divinità strettamente acquatica, noi sappiamo comunque il dio delle acque suo è Poseidone
ruolo,
o Nettuno, esatto, quello di ruolo è Nettuno Poseidone, quindi non è la dea delle acque e non è neanche una divinità totalmente acquatica, come potrebbero essere le Nereidi, le Oceanine e i vari personaggi di cui avevamo parlato anche quando abbiamo parlato delle sirene, il Capricorno.
Oceanine è un nome che mi piace sempre molto, devo
le
dire.
Le Oceanine, sì.
Le Oceanine mi piace tanto.
Adesso qualcuno trovi un'oceanina per Sergio.
Ma adesso non lo so, poi magari, cioè, magari non siamo neanche compatibili, che ne so, però il nome oceanina è carino, ecco.
Sì, no, sicuramente è un nome molto carino, poi sono sempre personaggi carini, più o meno, a meno che non decidano di arrabbiarsi. Mm. Non bisogna mai scherzare con gli spiriti naturali.
E con gli dei, e con gli spiriti,
e con gli dei, con gli spiriti naturali, insomma.
Facciamo che non facciamo incavorare nessuno.
Esatto, ma mi sembra uno dei migliori insegnamenti che si possono trarre dalla mitologia greco-romana è state zitto.
Non sai cosa potrebbe succedere.
Esatto, non tirartela, non essere vanitoso, non andare in giro a dire che sai fare questa cosa benissimo, perché... Non va, non funziona. Stai nel tuo.
Nelle incursioni che sai che ogni tanto faccio su TikTok a vedere qualche video, ne sta girando uno con un audio in cui c'è qualcuno che dice sei così bella che sembri Venere e l'altra persona risponde take it back.
esatto. No, non lo dire.
Tazzi, non è vero.
Ma infatti poi per non far venire l'invidia degli dèi, solitamente si fanno tutta una serie di riti proprio per anche per i bambini, no? Quando, mm-hmm. quando si dice ah, ma che bel bambino, però in realtà non si dovrebbe dire ah, che bel bambino fa, non si dice meglio di
sì,
no.
Sì, non è malaccio.
Gli fai ciao, esatto, gli fai pipì e va bene, però non si dicono certe cose. Perché può essere che gli dèi provino invidia, soprattutto le dee, nel caso dei bambini, poi in altri casi no.
E che gli dèi, soprattutto alcuni, sono troppo impegnati a circuire. Non hanno
e alcuni sono troppo impegnati a provocare gravidanze in giro.
Ci hanno mica tempo anche di essere invidiosi.
Esatto. È uscito fuori una nuova serie su Netflix, un cartone animato, si chiama Blood of Zeus.
L'ho visto pubblicizzato.
Anche io, e non lo vedrò.
Non ho il coraggio.
Perché? No, ma non tanto perché è bello e brutto. L'ho già detto questo discorso, mm-hmm. cioè il fatto di essere aderente alla realtà o alla realtà mitologica, che poi è insomma, un po' una contraddizione in termini, a me interessa poco. Però c'è un aspetto che me l'hanno distorto da come me l'ha raccontato una persona che l'ha visto. Mm-hmm. Ed è un aspetto che non ha senso nella mitologia greca non averlo, e praticamente il protagonista scopre di essere figlio di Zeus ed è anche l'unico figlio illegittimo di Zeus.
Vabbè, fantascienza, dai.
No, beh, a parte poi il fatto che mi dicono comunque che è brutto non solo per questo motivo, ma per altri, ma lascerò poi ovviamente a chiunque la facoltà di scegliere per sé. Però mi fa molto ridere questa cosa, che sia l'unica situazione questa di questa storia in cui Zeus ha avuto delle vicende extraconiugali.
Certo, vabbè, dai, ok, sì. abbiamo capito.
Però molto in personaggio cerca di tipo distruggere la Terra. Per vendicarsi.
Si sa che era, abbiamo detto, in 25 episodi ormai e passa, abbiamo ben detto.
Era è la dea del perdono.
Sì, la donna più la dea più comprensiva che esista. Ma stavi dicendo di Afrodite.
Ma stavo dicendo di Afrodite, che sì. Non è la dea del perdono in particolare, neanche lei, ma è sicuramente, per come la conosciamo, la dea di tutto ciò che sta sotto la cintura, che è un modo molto... preso sì, con le pinze.
Ricordo una diretta in cui l'hai detta in maniera un pochino più precisa.
Io
ma
no,
bene,
mai.
Va bene.
Ma è anche una dea che nasce dalle acque. Mm-hmm. E nasce dalle acque e rimane alle acque legata. Tant'è che nell'iconografia di Afrodite, prima e di Venere, poi quando viene associata al culto anche romano, spesso viene ritratta vicino a corsi d'acqua, addirittura che pesca.
Ok.
Ma non è questa l'unica volta che Afrodite si ritrova ad avere a che fare con l'acqua. Cioè, non solo come nasce, noi abbiamo anche l'immagine botticelliana,
mi sembra che suoni.
Botticellesca mi suona male.
No, botticelliana. Abbiamo deciso che va bene botticelliana, va bene.
Esatto.
Ok.
di Venere che nasce dalle acque della conchiglia a Cipro, tra le altre cose, nella precisione, non a caso è Cipride, non a caso le questioni che riguardano Venere sono le Cipria.
Le Cipria?
Le Cipria sono... Sì, abbiamo parlato del poema omerico in cui si parlava anche della questione della mela.
Sì, è che appunto non associavo mai.
E probabilmente per questo anche il cosmetico, tra le altre cose.
E infatti lì stava andando a parlare.
Sì, è la Cipria perché ti rende bella come Afrodite.
Ok, va bene.
Ma Afrodite in acqua ci finisce una seconda volta. In una situazione molto importante, insieme al figlio Eros, che vorrei specificare, perché secondo me c'è un disclaimer grosso da fare su di che cosa è Dio Eros. E Eros non è Dio dell'amore erotico. Eros personifica il desiderio. Il desiderio prima della sua reciprocità.
Ah, sì, ok, capito.
Quindi proprio solo il desiderio.
Quello proprio che ti consuma grezzo. Che...
Sì, ma anche quello che non... Cioè, nel senso, sì, certo, ti consuma se poi appunto non è reciprocato, però...
appunto, sì.
Eros non è necessariamente questa accezione solo esclusivamente sessuale, non è il, non lo so, il dio dell'accoppiamento.
Ok.
Ma è...
Quello è Zeus.
Quello è Zeus. E niente, siamo partiti qua con Zeus.
Quello è.
È il dio del desiderio, tant'è che tutta la faccenda di amore e psiche, quindi Eros e psiche che non si vedono e guarda caso poi questa cosa non può funzionare quando loro si vedono, è perché Eros non soprassiede al desiderio corrisposto. È proprio il desiderio prima, quantomeno, che sia corrisposto o quando non è corrisposto, quindi è solo in una direzione. Questo per chiarire, perché poi dopo la gente dice Eros è l'amore fisico e filia è l'amicizia. E l'ho sentito dire anche in sedi universitarie, no.
L'ho sentito filia... dire un sacco di volte anche
esatto,
io, sì.
No, ma io l'ho sentito dire in università, e invece filia è l'amore reciproco. E può essere a tutti i livelli, cioè può essere anche quello degli amici.
Ok.
Ma implica questo aspetto di reciprocità.
Quindi uno prima del fatto finisce con filia, se va bene.
Si spera.
Se va bene.
Esatto, se va bene Eros finisce a sparire e appare filia, che però non è personificata.
Batti 5, cambio.
Magari, sarebbe tutto molto più semplice.
Ma tantissimo.
Comunque, cosa succede? Succede la stessa cosa che stava succedendo quando abbiamo parlato del Capricorno. Ne abbiamo parlato del Pan dalla coda di pesce, quindi Aegipan, che si trasforma appunto in parte in pesce per sfuggire a chi? Per sfuggire a Tifone. Stessa sorte capita ad Afrodite. Afrodite e Eros si buttano in acqua, si trasformano in pesci per sfuggire a Tifone, questo gigante violentissimo che sta cercando gli dèi per ucciderli, per sconfiggerli e riportare i titani di cui lui è figlio, perché lui è figlio di Gea, al trono, sì, per modo di dire. E loro si trasformano in pesci e si legano con una corda, un nastro, le rispettive code per non perdersi, perché si sono gettati non in un fiume qualunque ma nell'Eufrate, che chi si ricorda le lezioni di storia, il Tigri e l'Eufrate, la Mesopotamia che è in mezzo ai fiumi, è quello lì, è l'Eufrate, che non è un fiumiciattolo, per cui è pericoloso da attraversare. E il rischio era di perdersi, per cui loro si legano per la coda. E perché lo sto dicendo? Cioè, poi ce lo spiegherai meglio tu.
Intanto io ribadisco quello che ti ho detto fuori onda, che è una boiata.
Come si dice, non ho nulla da eccepire. Due pesci, e poi vediamo, perché non sono neanche pesci. Due esseri marini sono corsi in aiuto di Afrodite ed Eros e li hanno trasportati sull'altra riva del fiume dove sono andati in salvo. Questi due pesci non sono pesci. Eros e Afrodite sono diventati pesci e sono quelli che sono nel cielo, ma un'altra versione dice che quelli che sono nel cielo siano Afros e Bitos. E Afros e Bitos sono due ittiocentauri.
Questo
è più facile di Pentacosio Medimni.
No, cioè, nel senso, questa te la sei inventata in questo momento per prendermi in giro.
No, gli ittiocentauri esistono veramente.
Gli ittiocentauri esistono veramente.
Sì.
Nuova maglietta, gli ittiocentauri esistono veramente. Ora mi spieghi come accidenti dovrebbe essere.
Allora, tu parti dal centauro. Tu te lo ricordi come è fatto il centauro?
Sì, che schifo, un uomo nel
cavallo. Dentro un cavallo, esatto. Quindi tu hai la parte superiore che è umana, umanoide.
Sì, umanoide.
Poi il sotto, cioè le zampe anteriori di cavallo e la coda di pesce.
Allora, io manco dopo una notte a mangiare peperoni riuscirei a pensare una roba del genere.
Perché sei un uomo di poca fantasia.
Ah, certo, guarda, sono notoriamente privo di fantasia, come tu pensavi.
Infatti.
Ok, ittiocentauri. Va bene. La prima versione degli animali anfibi.
Sì, vabbè, è un po' come si sono evoluti gli esseri umani, no? Prima sono diventati cavalli, poi...
Prima sono diventati cavalli.
Diventati pan con la coda di pesce.
Sì, certo.
Poi sono diventati ittiocentauri, e poi sono diventati centauri, e poi sono diventati esseri umani.
Allora, l'ha
detto Darwin, non l'ho detto
sì,
io.
Sì, l'ha detto Darwin, che si sta rigirando nella tomba in questo momento, e lo chiamano trottola, probabilmente, ma... Onestamente, sospetto che non sia andata esattamente in questo modo. Ma procediamo con gli ittiocentauri.
Con gli ittiocentauri non ha senso procedere, perché è l'unica volta in cui si parla di questo.
Bene, anche loro hanno detto, dai, l'ittiocentauro è troppo.
E tra le altre cose, gli ittiocentauri se li sono inventati anche tardi, ma sto parlando di tardi, tipo in epoca abbondantemente bizantina. Però mi piaceva l'idea e quindi ne ho voluto riparlare.
Ah, quindi praticamente ti sono piaciuti a te gli ittiocentauri.
Sì, no, in generale si dice che siano due pesci che hanno aiutato, che hanno aiutato Afrodite. Però bisogna anche dire che...
È troppo, l'ittiocentauro è troppo.
Ma noi avevamo già la chimera che era... Sì, manco mi ricordo quanti animali sono...
Però l'ittiocentauro è troppo, dai.
Ma visto che per un pochino questa è la nostra ultima puntata insieme, anzi ultima per un po', non insieme. Ultima della stagione, e poi prendiamo una pausa, ho pensato di creare uno schema di racconto circolare.
Ok, cosa stai cuocendo in forno?
E torniamo a parlare di giganti, come abbiamo cominciato.
Ok.
Ma non parliamo di Orione, anche perché credo che non ci sia più nulla da dire su Orione.
No, e penso che ci potrebbero correre dietro se dovessimo ritirare fuori Orione.
Con i forconi.
Sì, penso anch'io.
E parliamo di Tifone.
Ok.
E Tifone è... un tifone, prima di tutto, quindi è un gigante sicuramente, un gigante fatto di tempesta, o meglio, che porta tempesta.
Ok.
Ed è stato partorito da Gea, come i vari giganti partoriti dalla Terra, sono tutti figli della Terra, i giganti, e dal Tartaro. Inteso come luogo orribile, non ovviamente.
Allora, sospettavo, giuro che sospettavo in questo caso.
Ma mi stava venendo il dubbio.
È vero che dopo ittiocentauri qualche dubbio ce lo posso avere, ma sospettavo.
E proprio in quanto figlio del Tartaro, che è un pozzo di tempeste e della terra, lui è sia un gigante sia una sorta di uragano, anzi un tifone. Mm-hmm. Dovrebbe avere le ali. E dovrebbe avere dei serpenti al posto delle gambe.
Comodo.
Ma in realtà la cosa che mi interessa di più di Tifone è che Tifone vive nel Mediterraneo. Nella fattispecie Tifone non è stato ucciso, Tifone è stato semplicemente schiacciato da un'isola. E ci sono due possibilità su quale sia l'isola che sta in questo momento su Tifone. La prima è che sia la Sicilia e la seconda è che sia Ischia.
Beh, anche come dimensioni sono ben diverse però.
Sì, però sono entrambe, se ci pensi, delle isole particolarmente sismiche e vulcaniche.
Sì, vero.
E questo può spiegare perché si sospetta che ci sia un gigante arrabbiato e tempestoso sotto.
Devo dire che è molto bella l'immagine del fatto che ogni volta tipo che l'Etna butta fuori è perché magari sotto c'è Tifone incacchiato. Che
esatto,
spinge.
Esatto. No, è proprio, è più o meno proprio così, nel senso
è
che...
È bella l'immagine, mi piace molto, mi diverte molto.
Sull'aspetto fisico di Tifone in realtà, come dicevo, si dice che è alato, poi potrebbe avere le gambe come serpenti, poi alcuni dicono che abbia 100 teste. Mi interessa un po' poco, nel senso che ci sono un sacco di versioni e non, come per tante altre situazioni è difficile trovare la versione. Quello che possiamo dire è che una delle isole, appunto delle due isole, dove potrebbe essere sepolto, sotto cui potrebbe essere sepolto Tifone, appunto, come dicevo prima, è Ischia. E Ischia è un'isola fondamentale per la storia della lingua greca. Ischia in antichità non si chiamava Ischia, ma si chiamava Pitecusa, ovvero l'isola delle scimmie.
Pite, giusto.
E, non so se ci fossero le scimmie a Ischia, o sia solo un modo di dire. In ogni caso era una colonia greca, come tutta la zona, d'altronde Napoli e tutta quella zona è Magna Grecia. La Sicilia tecnicamente non è da chiamare Magna Grecia, perché Magna Grecia comprende la parte dell'Italia, diciamo, continentale, che è stata colonizzata dai Greci, e non la parte insulare, cioè la Sicilia si chiama Sicilia. Si dice Sicilia e Magna Grecia, non sono tutte e due. In ogni caso...
Effettivamente hai ragione, ho sempre sentito dire, in ambiti giusti, quindi non in ambiti lasciate andare, Sicilia e Magna Grecia, non semplicemente Magna Grecia, è vero?
Perché venivano chiamate diversamente, cioè la Sicilia è sempre stata chiamata Sicilia, non è mai stata chiamata Magna Grecia, fino a un certo punto poi ovviamente in realtà sono poi distinguo un po' da... alle volte un po' da precisetti, ecco. E, perché Pitecusa...
A noi ci piace.
Ma insomma...
Dai, su, procedi.
Ma perché Pitecusa? Perché è importante? Perché qui è stata ritrovata quella che viene chiamata la Coppa di Nestore. La Coppa di Nestore è un vaso, una coppa, ma qualcosa da cui si beve, sul quale è riportata un'iscrizione. Io sono la Coppa di Nestore... a colui che beve da me verrà desiderio della bella Afrodite. Quindi tipo una coppa afrodisiaca.
È che mi viene in mente Mjolnir, il martello di Thor, chi lo regge avrà poteri di Thor, e qui invece
qui c'è altro tipo di poteri, esatto. E queste due frasette, proprio queste due frasette, sono probabilmente il più antico esempio di greco scritto della storia.
Wow.
E la datazione è relativamente discussa, non ne discuterò qua, perché potrebbe diventare pesante.
Ok.
Però è probabilmente la scritta più antica. Quello che quello che si è sperato di trovare in queste veramente quattro parole, è un'iscrizione minuscola, è un riferimento al Nestore omerico. Nestore nell'Iliade è questo eroe vecchio, questo è famoso perché è vecchio e fa sempre un sacco di racconti lunghissimi di quando lui era giovane. E sono un sacco di... lui è molto saggio. Nestore è molto saggio, però non è, diciamo, nessuno gli dà più tanta retta. Allora, non così vecchio perché comunque sta in battaglia, però diciamo che lui i suoi momenti di gloria l'ha vissuto in un altro periodo, lui era su Argo, per esempio. Okay. Quindi i suoi momenti di gloria li ha vissuti in un'altra fase della sua vita, adesso ogni volta che c'è qualcosa da discutere, eccetera, c'entra lui con delle storie mitologiche più antiche che non ascolta nessuno, poi fondamentalmente.
Che è abbastanza tipico anche questo, eh?
E allora si è cominciato a dire, perché Nestore aveva una coppa magica, una cosa, invece no, con ogni probabilità il Nestore della coppa non c'entra niente col Nestore omerico ed era semplicemente un signore di nome Nestore che si era fatto fare la coppa.
Ok.
Che è, secondo il rasoio di Occam, è la soluzione più semplice.
È la cosa più anticlimatica che abbiamo.
Sì, ma è la ragione per cui in realtà invece per un sacco di tempo si è provato a cercare un collegamento mitologico col Nestore, perché allora si parla di quel Nestore per questo motivo e si sta parlando veramente di... Adesso non mi ricordo quante parole saranno, ma è veramente... una due frasi, no? E hanno cercato di interpretarci l'ininterpretabile pur di dare una maggiore dignità a questo oggetto, anche se questo oggetto ha una dignità in sé. E questo è uno dei motivi per cui Ischia è famosa. Ischia è una delle colonie anche più antiche, per questo infatti il vaso, cioè la coppa, ha un tipo di fattura che è originario di Rodi. E dimostra non solo ovviamente che in un periodo molto antico i greci già scrivevano greco, ma soprattutto un altro aspetto, che c'era un commercio estremamente ricco con Rodi, almeno con Rodi.
Certo.
Inoltre c'è un aspetto che è molto importante per quanto riguarda le scritture, le nascite della scrittura e soprattutto la sua diffusione, dove c'è iscrizione su oggetti, solitamente c'è anche altro tipo di scrittura. Soprattutto, ma questo ovviamente non è il caso della Coppa di Nestore perché non è un graffito, ma dove ci sono graffiti c'è un livello di alfabetizzazione alto. Se pensiamo ai graffiti osceni di Pompei, che sono osceni, ma parecchio, ci sono delle cose non ripetibili su prestazioni.
Allora, ecco, cioè spieghiamo però che non sta dicendo che sono osceni nel senso che sono
brutti. Che
sono
brutti, no, che hanno un tema, che parlano di cose molto esplicite.
Sono porno.
Io li trovo anche molto divertenti perché c'è tipo, ecco, io qui ho fatto questo, c'è proprio uno che ha fatto qualcosa ed è molto contento e quindi scrive sul muro.
No,
cioè,
ma adoro.
È praticamente immaginarsi un domani una civiltà che riscopre le nostre scritte sugli autogrill.
Beh, io ti
dico... le nostre, poi non ci vado a scrivere nei bagni degli autogrill, però...
A me secoli fa capitò fuori in una via a Bologna, sopra una cassetta del gas, eccetera, un ragazzo che aveva scritto «Oggi, data, l'ho fatto per la prima volta con una tipa». Ti giuro, quindi secondo me siamo lì.
No, anche secondo me in realtà certe cose non le abbiamo molto, molto cambiate. In ogni caso, qui quindi da una parte noi abbiamo una Ischia che ha anche infatti le terme, che ha i terremoti purtroppo e tutta una serie di fenomeni idrogeologici che potrebbe avere sotto di sé Tifone. L'altra isola piagata da fenomeni idrogeologici è la Sicilia e teoricamente viene descritto anche come che ha una gamba di qua o la testa di là, e uno dei suoi arti dovrebbe essere proprio sotto il capo peloro, che è quello che Orione aveva contribuito a costruire a Messina, quindi proprio quindi sulla punta.
Tutto torna.
E infatti una delle vicende più assurde, atroci della Sicilia fu il terremoto del 1908 di Messina, mm-hmm. Che a me è arrivato da racconti che sono stati raccontati a mia nonna e alla mia prozia, quindi proprio anche per tradizione orale, che erano di Siracusa, quindi raccontavano che si era ovviamente sentita la scossa anche a Siracusa, e raccontavano del maremoto, dello tsunami che ha seguito il terremoto, perché per via della grande violenza.
Ecco, devo dire che tra gli eventi naturali il maremoto / tsunami è una delle cose che mi spaventa di più in assoluto.
Sì, una delle cose che si dice infatti in caso appunto di terremoto è, se si è vicino all'acqua e si vede che l'acqua si ritira, di scappare.
Sì, perché...
prende proprio la rincorsa.
Sì, no, è proprio una cosa che mi ha sempre terrorizzato come immagine. Anche perché è una cosa da cui non fuggi. Cioè,
infatti, nonostante né mia nonna né la mia prozia l'avessero visto in prima persona, avevano il ricordo dei racconti spaventati delle persone più grandi ancora proprio piantato nel cervello. E mi piace pensare a quest'idea di una spiegazione antica per questi mm-hmm. fenomeni, che pone questo gigante che non è riuscito a conquistare l'Olimpo come avrebbe voluto, e che quindi rimane là sotto e ogni tanto si fa sentire.
Sì, come immagine mi piace tantissimo.
Poi in realtà, ecco, uno vorrebbe non vedere il maremoto, magari è probabilmente una cosa molto traumatica. Però sì, come un gigante ha costruito lo stretto di Messina, un altro l'ha scosso, e quindi Sicilia rimane, diciamo, implicata nelle faccende dei giganti.
Sì, ma infatti, guarda, cioè, come cosa mi piace molto queste le spiegazioni del perché un certo effetto naturale esiste. Legata alla mitologia è una cosa che veramente mi intrippa parecchio. Come se vuoi, mi intrippa, sì, assolutamente.
E io però con i pesci ho finito, perché okay. Non posso addentrarmi troppo nella figura di Afrodite, perché abbiamo una stagione da fare in cui parliamo di dei.
Esatto, sostanzialmente sì, quindi direi
quindi
di no.
Direi che ti passo la palla.
Quindi mi passi la palla e, anzitutto possiamo dire che non è che la costellazione dei pesci, mi dispiace amici dei pesci, i miei genitori erano entrambi dei pesci, non posso certo dire che sia la costellazione dello zodiaco più affascinante dal punto di vista della qualità delle stelle, ecco, mettiamola giù in questo modo. Come giustamente dicevi tu, i pesci che sono rappresentati in cielo sono rappresentati come legati anche loro dalla corda, quindi sarebbe curioso capire se la costellazione è stata scelta sulla base, o se invece il mito in qualche modo ha ripreso il discorso della coda.
Non lo sapremo mai.
Sappiamo invece che la stella che unisce i pesci è esattamente la alfa dei pesci, quindi la riconosciamo in questo modo. Allora, anzitutto una piccola curiosità, cioè in questo preciso istante in cui stiamo registrando, cioè noi stiamo registrando il 30 ottobre alle 19:40, la Luna e anche Marte stanno attraversando i pesci.
È questo, è per questo che io mi sentivo così, per la Luna in pesci. Tecnicamente io ho fatto, quando ho fatto il calcolo dell'ascendente della Luna, io ho la Luna in pesci. E io la uso sempre perché pesci questo segno molto emotivo, no? E quindi uso sempre la scusa quando devo essere un po' melodrammatica, ma io ho la luna in pesci.
Ok, voi non ci vedete, ma io sto facendo la faccia molto a condizionamento.
non lo sai dove c'hai la luna, te?
Non me lo ricordo, se anche lo dovessi sapere non me lo ricordo. E infatti, quindi, quando ieri ho fatto un paio di foto alla luna col binocolo che ti ho mandato, in quel momento, molto probabilmente, anche se ovviamente nel cielo di Milano non si vede praticamente...
Soprattutto non con la luna davanti.
Non con la luna davanti, ma in questo momento sta passando nei pesci. Quindi, se siete curiosi, sappiate che è così. Quindi, questo cosa vuol dire? Vuol dire anche che abbiamo già un po' identificato quando sono visibili i pesci come costellazione. Diciamo che, partendo sempre dall'idea di guardare il cielo verso le 21, i pesci sono nell'orizzonte orientale verso fine agosto e finiscono dall'altra parte verso febbraio-marzo, ok? Il sole invece li attraversa tra il 12 e marzo e il 18 aprile. E sappiamo che quello è quindi il periodo in cui, l'abbiamo già detto più di una volta e ci torneremo anche dopo, cade l'equinozio di primavera, ovvero il momento in cui il sole attraversa l'eclittica, passa dall'emisfero celeste sud e arriva nell'emisfero celeste nord. Ho detto l'eclittica, no, è l'equatore celeste.
Ecco, vedi, io già lo davo per buono.
Esatto. No, muovendosi lungo l'eclittica, passa l'equatore celeste e passa dal sud al nord dell'equatore celeste. Ricordiamoci che si chiamava una volta primo punto d'Ariete, perché una volta era in Ariete, e che nel 2597, come abbiamo detto la scorsa volta, passerà invece in Acquario e arriverà finalmente l'era
dell'acquario. Quindi i poveri hippie dovranno aspettare un qualche annetto ancora.
Sì, ancora un pochino, ma si sa che hanno la vita lunga.
Beh, gli hippie soprattutto.
Sì, infatti. Allora, come posizione quasi tutta nell'emisfero boreale, quasi interamente, là si riconosce abbastanza bene dove c'è un cielo adeguato, quindi dove si riesca a riconoscere, soprattutto per il corpo di uno dei due pesci, che forma un asterismo di 7 stelle, che viene chiamato anche l'anello. Effettivamente, se lo si va a vedere, sembra un anello un po' spigoloso a cui è attaccato un filo, volendo. Quindi quell'anello di 7 stelle è sostanzialmente la testa del pesce di destra, se vogliamo. Viene giù una serie di stelle che compongono il filo, che sarà il corpo, e la corda con cui vengono legate, finiscono sulla alfa, che è lo spigolo inferiore, e risale verso l'altro pesce, in cui invece la testa è una sorta di triangolo. Questo giusto per dare un'idea. Come la si può recuperare? Tendenzialmente l'ideale sarebbe passare da Pegaso sostanzialmente andando verso sud rispetto a Pegaso la si
quindi
trova.
Ci si può far trasportare da Pegaso.
Ci si può far trasportare da Pegaso in questa bellissima immagine che vai a fornire. Di solito basta unire le stelle alfa e beta del quadrato di Pegaso, scendere verso il basso. Siccome i pesci comunque si trovano tra Pegaso e l'acquario, ci si arriva. Come stelle, come dicevo, non abbiamo tantissime stelle molto evidenti, non si supera comunque la terza magnitudine, e quindi già questo sai cosa vuol dire.
Sono un po' buie.
È un po' buiette, per questo che in città comunque saranno difficili da vedere. Al Rescia, che è la stella che si trova, è la alfa e che si trova in fondo all'angolo, al Rescia si chiama la corda.
Quindi
diciamo che torna.
Il che significa che probabilmente la questione della fune o della corda di questo che lega due pesci è precedente alla mitologia dei pesci.
Sì,
potrebbe essere precedente alla mitologia dei pesci.
Assolutamente sì, abbiamo già visto che più di una volta, o se gli arabi hanno dato un nome simile, vuol dire che magari si vedeva qualcosa di similare, o altrimenti che c'è stata qualche influenza, perché altre volte abbiamo visto invece nomi che non c'entravano una mazza.
No, certo.
Tra la stella, eccetera. Abbiamo quindi una stella che ha magnitudine a 3,8 in questo caso, ha un periodo, è una doppia, con un periodo orbitale di più di 900 anni, e le due effettive stelle che la compongono sono in realtà di magnitudine 4.2 e 5.2. Si riescono a risolvere con un telescopio di almeno 100 mm. In realtà poi la più luminosa delle due è di nuovo un'ulteriore binaria spettroscopica, ma appunto essendo spettroscopica lo sappiamo, punto e basta. Sono distanti circa 140-139 anni luce. Da lì in poi abbiamo una serie di altre stelle più o meno interessanti, di magnitudine 4, magnitudine 3, 7, niente di particolarmente sconvolgente, quindi se vi interessa potete appunto andare a vedere la costellazione, perché siete curiosi di vedere la costellazione che vi caratterizza, ma lì ci fermiamo. In realtà abbiamo anche un oggetto di Deep Space, che è la galassia M74, che è una galassia abbastanza estesa ma non tantissimo luminosa, stiamo parlando di 9 di magnitudine, quindi come ben sappiamo vuol dire che siamo anche ai limiti di un oggetto di osservazione medio, di uno strumento di osservazione medio. Con un piccolo telescopio riusciamo a vederla come un dischetto pallido.
Ok, quindi anche lì non molto visibile.
Non molto, non particolarmente soddisfazione. Se invece si prende un telescopio da 150 mm in su, allora si inizia ad osservare in maniera discreta. Stiamo parlando di una galassia che sta a 30 milioni di anni luce da noi e che è posizionata a nord-est di Eta Piscium, se vogliamo. Che detta così, Eta Piscium suona veramente
male. Piscium.
Ma proprio male, ma mamma mia.
Puoi provare a usare la pronuncia antica.
Quindi?
Con la C dura.
Quindi Piscium. Sì, suona meglio, devo dire. Sì, suona meglio, assolutamente sì.
Sono due tipi di pronuncia del latino, bene. Anche in realtà del greco, se per questo, però. E gli italiani usano la pronuncia che viene chiamata ecclesiastica, che è una pronuncia che si avvicina molto alla pronuncia dell'italiano, per cui anche cioè noi diciamo pisces, non pisces.
Sì,
e ci sono tutta una serie di differenze con quella che era presumibilmente invece la pronuncia di, per esempio, del periodo di Cesare, probabilmente la C dolce come suono non veniva usata. Però ci sono un sacco anche di discussioni e gente che crede di avere ragione e che non sta molto a andarci per il sottile su cose che però noi non possiamo sapere per certo, perché non abbiamo ancora delle registrazioni audio
quando
di come parlavano gli antichi romani.
Tempo, quando avremo un TARDIS a disposizione potremo a saperlo.
Giusto perché non sei costretto a dire qualcosa che non ti piace.
Esatto, infatti. Allora, ok, questo per quanto riguarda i pesci. Abbiamo, anch'io qui finisco abbastanza velocemente per quanto riguarda la costellazione perché non c'è molto da dire, ma riagganciandomi sia a quello che abbiamo detto la scorsa settimana, sia un pochino a un po' degli argomenti che abbiamo trattato, noi la scorsa settimana abbiamo parlato di come un motore, no, non la scorsa settimana, la settimana precedente, di come una montatura motorizzata con un computer sia in grado di puntare le stelle una volta che tu gli hai fatto prendere la misura. Ma a un certo punto uno si dovrebbe anche chiedere, sì, ok, ma come fa a saperlo? Nel senso, ok, io ho tutta una cartografia memorizzata, ma come si fa a sapere qual è la posizione? Perché non è che gli puoi dire prendi la stella polare, prendi Dube Mera, Calunga e arrivi alla stella polare. Non funziona così quando utilizzi un sistema di puntamento, ok? E a livello generale, questo era per darmi il gancio, ma in realtà vale a livello generale. Ok, noi abbiamo parlato in questi N episodi di come trovare le stelle, di come usare l'astrolabio, di come riconoscerle. Ma se andiamo in un aspetto, un filo più scientifico, se vogliamo fare un'osservazione più diretta, se vogliamo anche comunicare meglio la posizione degli oggetti, abbiamo bisogno di sistemi precisi. Non possiamo permetterci di dire, guarda, sì, allora, dunque, se tu punti là...
È un po' di là, però non troppo.
Non troppo, un pochino più sotto.
Come quando si va in posti un po' sperduti, no? E si chiedono indicazioni alle persone del luogo. E loro usano un sistema di riferimento che ha senso per chi è nato e cresciuto lì solitamente.
Esatto, ma chi altro non capirà mai nulla.
Guarda, vai lì dove c'è il faggio, quello grande. Io già parto male perché non saprei riconoscere un faggio.
Esattamente, è precisamente questo. Quindi abbiamo bisogno di un sistema di coordinate. L'abbiamo già sulla Terra un sistema di coordinate,
certo.
Perché ovviamente noi siamo abituati, anzi noi le usiamo ormai tutti i giorni le coordinate.
Allora, non le usiamo noi, le usano gli oggetti che usiamo noi.
Però le usiamo, perché nel momento in cui prendiamo Google Mappe e andiamo a indicare un indirizzo, noi usiamo un sistema di coordinate. Lo usa Google Maps.
Lo usa, no, io lo dico perché se a me mi viene a chiedere, guarda, dammi la latitudine e la longitudine di casa tua, ma io non la so, devo chiedere
però
a Google
Maps. Se vuoi la possiamo cercare. Dopo la possiamo cercare.
La possiamo cercare, non la darei in giro magari, ma...
Ecco, no. No, la facciamo fuori onda. Come funzionano i sistemi di coordinate in genere? Di solito c'è bisogno di avere due grandezze che permettano di identificare un punto, per non cadere troppo nel dettaglio. Se tu hai una retta, per sapere dove è un punto, ti basta sapere da dove inizi, hai un segmento, se vogliamo essere precisi, ti basta sapere dove inizi, scegli la misura e trovi il punto.
Certo.
Ok.
Anche banalmente usiamo delle griglie sulle mappe per trovare le cose.
Adesso, ecco, quello è già alle due dimensioni.
Ah, ok.
Questa era una dimensione. Hai un segmento, ti basta una misura.
Certo.
Se hai due dimensioni, cioè appunto una mappa, anche la battaglia navale.
Sì, esatto, tu hai i numeri e le lettere.
Esatto, hai bisogno di due coordinate. Una che ti dia una misura in una direzione e una che te ne dia in un'altra. E identifichi un punto. Queste sono coordinate. Come si definiscono le coordinate? Si decide un certo sistema e lo si applica. Dal punto di vista terrestre, già lo sappiamo, abbiamo la latitudine, ovvero tutte le circonferenze parallele all'equatore, e i meridiani, la longitudine, che sono tutte le linee, tutte le circonferenze di uguale dimensione che passano per i due poli. Ok? Sostanzialmente. Perfetto. Cosa abbiamo invece per quanto riguarda il cielo? Abbiamo le coordinate celesti, ovviamente. Noi la prima volta, quando abbiamo iniziato a parlare, già avevamo parlato del concetto di sfera celeste, ovvero che immaginare il cielo sopra di noi come se fosse una sfera che avvolge il pianeta Terra, ok? Quindi possiamo in qualche modo replicare un sistema di coordinate, vedremo anzi che sono più di uno, utilizzando una logica molto simile. Il sistema più semplice è il sistema altazimutale, che se ti ricorda qualcosa...
Ricorda le montature dei telescopi.
Perfetto, perché il meccanismo è sostanzialmente lo stesso. Come funziona il sistema altazimutale? Anzitutto immagina che l'osservatore sia sempre al centro di questa sfera. Noi abbiamo già parlato, in una situazione di questo tipo, del fatto che sopra di noi, verticale, c'è lo zenith.
Quindi non il cielo stellato.
Nel cielo stellato, il
no,
punto...
c'è la citazione di Kant.
Sì, ho
il
capito.
Il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me.
Quanto è difficile.
Quindi allo zenith abbiamo non
lo
abbiamo la legge
praticamente
morale.
Si trova, se vogliamo essere precisi, è il punto che parte da noi in verticale e va a toccare la volta celeste.
La volta celeste.
Al suo opposto, quindi sotto di noi, se la Terra fosse trasparente, ci sarebbe il nadir.
Nadir.
Ok. Davanti a noi, supponiamo di guardare a nord, noi stiamo guardando direttamente a nord, abbiamo l'orizzonte. Cioè, è il punto dove la sfera celeste incontra l'estremo. Quindi l'orizzonte in questo caso è proprio una circonferenza, non è semplicemente, c'è l'orizzonte.
È la circonferenza che parte dal punto di orizzonte dell'osservatore.
Esatto, quindi è il cerchio orizzontale, quindi il cerchio, che disegni girando su te stessa guardando in lontananza. A questo punto possiamo iniziare a definire una prima dimensione. La prima dimensione è l'altezza, ovvero a quanto dall'orizzonte si alza il punto in cui stiamo vedendo un oggetto. L'altezza si misura in angoli, in gradi quindi, in questo caso. Se abbiamo detto che Zenite è sopra di noi, Zenite è a 90 gradi.
90 gradi,
mentre l'orizzonte Nadir è a
180, quindi.
Esattamente, esattamente. Mentre l'orizzonte è a 0 gradi. Quindi noi in questo momento abbiamo già identificato una prima dimensione in questo sistema di coordinate. Quindi sapremo che qualunque stella, qualunque oggetto che stiamo vedendo, ha un'altezza di tot gradi che è definita rispetto all'orizzonte. Poi abbiamo bisogno però di una seconda coordinata, perché a questo punto se io definisco l'altezza, praticamente sto beccando tutte le stelle che girando in cerchio si trovano
a quell'altezza, infatti, a quell'angolo. Okay.
Ora devo essere in grado di identificarla singolarmente. Ok. Per fare questo cosa facciamo? Dobbiamo utilizzare l'azimut, che è la seconda dimensione. Alta azimutale
vuol dire altezza e azimut. Cioè secondo l'altezza e l'azimut.
Esattamente. Cos'è l'azimut? Allora, io
bella domanda.
Sto... lo so, ne abbiamo parlato di questa cosa. Allora, io sto guardando il nord. Supponiamo che dopo aver guardato il nord mi giri su me stesso fino ad arrivare a guardare in direzione della stella, in senso orario, ok? Quindi mi giro su me stesso in senso orario andando a guardare la stella. Che purtroppo siamo in un podcast, lei sta vedendo me stesso che sto girando sulla mia sedia.
Voi ovviamente non vedete Sergio che sta girando sulla sua sedia girevole.
Cioè dovete vedere, cioè è bellissimo, io sto facendo proprio la cosa materiale, vabbè, sono molto deluso in questo momento.
Dobbiamo chiedere a Super Quark se ti fanno andare.
Allora, a un certo punto mi fermerò. In questo spostamento io ho generato anche in questo caso un angolo.
Certo.
Cioè l'angolo che c'è tra lo zero di me che punto al nord e la misura a cui sto guardando la stella. Quell'angolo è l'azimut.
Quindi anche l'azimut si misura in gradi.
Assolutamente.
Come sì. D'altronde la latitudine e la longitudine.
Esattamente, perché sono sempre gradi. Cosa? Il grado è una... o in alcuni casi ore, minuti, secondi o i radianti a seconda del tipo di sistema che sta facendo. Per misurare gli angoli di solito si utilizzano tre sistemi che possono essere i gradi, a volte ore, minuti e secondi perché si riporta anche su una scala temporale, e a volte i radianti quando si parla soprattutto di geometria di un certo tipo. Ma in tutti e tre i casi sono le unità di misura che ti servono quando lavori con un cerchio e quindi con degli angoli.
Certo.
Questa è esattamente la situazione. Quindi in questo sistema di misura, fornendo l'azimut e fornendo l'altezza, siamo in grado di identificare la posizione di un qualunque oggetto. Ok? Ora, qual è il problema di questa cosa qui?
Perché a parte sempre... capirlo?
Vabbè, adesso l'hai un pochino più capito?
Sì, adesso sì.
Ok, perfetto. Qual è, rispetto a quello che potremmo dire... Allora, noi sappiamo che un sistema di coordinate è importante perché deve essere condiviso.
Certo.
Ma noi stiamo dicendo che questo sistema di misura si basa sulla posizione dell'osservatore.
E la posizione dell'osservatore può cambiare continuamente.
Cambia continuamente perché la Terra ruota e perché l'osservatore si trova in una certa posizione.
Certo.
Questo vuol dire che qualunque coordinata alta azimutale non è assoluta, ma è relativa.
Quindi andrebbe per esempio valutata con delle effemeridi.
Assolutamente sì. Cioè, nel momento in cui tu stai definendo una coordinata alta azimutale, tu devi dire questo oggetto si trova in questa coordinata a questa latitudine, a questa longitudine.
Osservata da questo punto, a questa altezza.
A quest'ora di questo giorno, di quest'anno anche.
Certo.
Ok.
Che è una delle ragioni per cui le effemeridi sono state per secoli fondamentali per gli astronomi poi.
Esattamente. Esattamente. Quindi capisci che se noi abbiamo bisogno di un sistema di coordinate universali, un sistema altazimutale non lo è.
No.
Cioè, il sistema altazimutale può andare bene se tu prendi l'astrolabio è un sistema altazimutale, per molti versi, perché per andare a vedere cosa vedi, tu vai a prendere l'astrolabio e devi mettere l'orario, il giorno e l'ora, e ti metterai i gradi.
Sì.
Ok, perché? Perché l'astrolabio è uno strumento di osservazione personale. Quindi è giusto che sia alta azimutale, perché a me osservatore singolo fa comodo avere un qualcosa che mi dice lì dove
sei,
a quell'ora...
Da dove sono io, esatto, mettendo me stesso al centro della sfera,
bravissima,
di osservazione.
Quindi non è che non serva il sistema altazimutale, serve tantissimo, perché a me come osservatore, se io ho qualcosa che mi dice che a quell'ora, in quel giorno, in quella posizione, vedrò quelle stelle e in quell'angolazione, basta, io so che devo puntare in un certo modo. Ma se abbiamo bisogno di un sistema di comunicazione all'interno degli ambienti scientifici, non basta più.
No.
Non è più che sufficiente. A questo punto ci serve qualcosa di più generico. Per prendere qualcosa di più generico dobbiamo toglierci dall'equazione e usare qualcosa invece di fisso. Quello che è fisso, o almeno in parte lo è la Terra.
È più fissa di noi.
Esatto. La Terra e soprattutto le proiezioni della Terra sulla volta celeste. Anche queste le abbiamo già nominate, perché noi sappiamo che l'equatore celeste... Allora, a questo punto immaginate che la sfera celeste... Torniamo ad immaginare che la sfera celeste sia la sfera che avvolge l'intero pianeta e non quella che noi abbiamo sulla nostra testa, proprio quella che avvolge l'intero pianeta. Quando abbiamo detto così, abbiamo anche detto che l'equatore celeste è la proiezione dell'equatore terrestre sulla volta celeste.
Sì.
Ok. E abbiamo detto anche un'altra cosa. Abbiamo detto che l'eclittica, cioè il percorso che fa il Sole lungo, apparentemente lungo il cielo, è angolata rispetto all'equatore celeste di circa 23 gradi.
Sì.
Ok. Abbiamo detto.
L'avevamo visto.
Abbiamo detto un po' di queste cose. Perfetto. Allora, supponiamo a questo punto che invece di utilizzare appunto l'azimut e l'altezza, utilizziamo un sistema in cui si usano la declinazione e l'ascensione retta. Cosa sono?
Per me le declinazioni sono quelle del latino, del greco.
Esatto.
E anche del tedesco.
Esatto. Allora, la declinazione è il corrispondente in coordinate equatoriali dell'altezza, ovvero la distanza angolare a partire non più dall'orizzonte, ma dall'equatore celeste
la distanza dell'oggetto che stiamo osservando.
Precisamente. Da 0 a 90 gradi verso nord e da 0 a 90 gradi verso sud, quindi non abbiamo da 0 a 360, ma abbiamo più da 0, appunto, da 0 a 90 e da 0 a 90. Non abbiamo il doppio giro, sostanzialmente. Ok. L'altra coordinata, che equivale all'azimut, si chiama ascensione retta ed è la distanza angolare di un punto rispetto al punto gamma. Il punto gamma si chiama anche punto...
della bilancia.
D'Ariete.
No, ho sbagliato. Il punto della bilancia è l'altro punto.
È quello,
l'opposto.
È l'equinozio d'autunno. Esatto, esattamente.
Ah.
Al punto d'Ariete. Ecco perché dicevo all'inizio che saremmo tornati sul punto d'Ariete. Quando ho parlato all'inizio.
Ci ho provato.
Ti hai provato. Ti avevo dato anche lo spunto, ma non l'hai colto.
No. Già mi sono persa, sono lì che zompetto sull'azimut. Sono rimasta lì, sono rimasta sull'azimut.
Quindi, il meccanismo è lo stesso. Il meccanismo è esattamente lo stesso. Si misura di nuovo in gradi di altezza, diciamo, e di orizzontale. Ma mentre prima l'altezza era rispetto all'orizzonte e il movimento laterale, se vogliamo chiamarlo così, era rispetto al nord, stavolta la declinazione, ovvero quella che prima era l'altezza, è rispetto all'equatore celeste e l'ascensione retta, ovvero quello che prima era l'azimut, è rispetto al punto gamma. Ok, quindi al primo punto d'Ariete. Questo fa anche sì, ad esempio, che la posizione in cielo degli oggetti cambi.
Beh, cambia a seconda del sistema che usi, ma non è che cambia la posizione,
no,
quindi rimangono là.
No, assolutamente. Intendevo che, ad esempio, se tu hai... Allora, per capirci, se tu hai il polo... una stella polare cambia nel sistema altazimutale a seconda della latitudine in cui ti trovi. Quindi se tu ti trovi a 45 gradi, la vedrai in una certa posizione a 45 gradi di latitudine. Se ti trovi più in basso o più in alto, la troverai in un'altra posizione, fino ad arrivare a vederla a quasi in corrispondenza sostanzialmente dell'oggetto che stavamo vedendo. Quindi sostanzialmente cosa cambia? Cambia che quando hai una situazione di questo tipo l'oggetto è posizionato sempre. L'oggetto è posizionato sempre, almeno nelle dimensioni, attenzione, almeno nelle dimensioni di osservazione umana. Cioè, sappiamo benissimo che per la precessione degli equinozi cambia.
Sappiamo benissimo. Okay?
Sappiamo benissimo perché tu ormai lo sai dopo un tot di episodi. Sì.
Okay. Io ormai sono astronoma provetta.
No, non neanche io lo sono, ma assolutamente neanche per sogno. Ma sappiamo, l'abbiamo detto n volte, che certo, la precessione degli equinozi cambia la posizione nel cielo. Abbiamo detto anche prima che anche soltanto il punto gamma, che era il primo punto d'Ariete, adesso è in Pesci e tra qualche anno andrà a finire in Acquario. No? Quindi sappiamo che nei secoli e nei millenni le cose cambiano, ma per quanto riguarda la nostra necessità di osservazione, abbiamo una costante. Ok? A questo punto mi si potrebbe chiedere, ma c'è modo di passare da un sistema all'altro? Cioè, se io ho una coordinata in termini altazimutali, posso passare a una coordinata in termini equatoriali?
Bella domanda!
La risposta è sì. Cioè, sì,
ci sono. Io avrei detto di no, per esempio.
No, la risposta è assolutamente sì. Ci sono delle formule matematiche che ti permettono, ovviamente, sapendo la posizione e l'orario in cui si sta prendendo in considerazione delle coordinate altazimutali, e possono essere convertite in coordinate equatoriali e viceversa. Quindi sì, si può fare. Non sto qui a raccontare che esistono anche altri sistemi, sia equatoriali, ma addirittura coordinate galattiche.
Coordinate galattiche.
Esistono anche le
coordinate. Suona benissimo, però,
Sì, è figo, è molto figo. No, in realtà, una volta che abbiamo capito che il meccanismo è quello e che i sistemi di riferimento sono quelli, in linea di massima basta capire che cos'è il nuovo sistema di coordinate. Quindi, nel caso in cui abbiamo le coordinate galattiche si basano sul piano della Via Lattea, che prende il posto dell'equatore celeste, e come direzione usano il centro galattico, che dovresti ricordare si trova in direzione...
Lo dovrei ricordare.
Visto che hai detto che tu sei proprietaria.
Giusto, del Sagittario. Nel Sagittario, dove c'è Sagittarius e Star.
Esattamente. Quindi in quella direzione abbiamo il cosiddetto meridiano che utilizzeremmo per le coordinate galattiche, mentre il piano della Via Lattea fungerebbe da equatore celeste.
Capito.
In questo caso, quindi anche in questo caso di nuovo abbiamo un sistema di coordinate, quindi
comunque basato sempre su un piano e una sfera.
Sì, perché
in
letteralmente,
modo nell'altro,
perché letteralmente, allora, se noi non siamo in grado di percepire la distanza infinita, cioè tutto ciò che è oltre una certa distanza per noi è schiacciato contro un qualcosa che sembra una sfera. Cioè è il motivo per cui parliamo di volta celeste.
Certo.
È il motivo per cui se andiamo al planetario non cogliamo la differenza rispetto all'essere all'aperto a vedere un cielo. A parte che sei più comodo perché stai...
Che sei più comodo e non c'è freddo.
Esatto, cioè, a parte quello. Perché il nostro occhio non percepisce la differenza. Quindi, per quanto ci riguarda, per quanto riguarda noi come sistema di rilevazione, noi siamo circondati da una sfera. Perché la proiezione, si chiamano proiezioni in questo caso, degli oggetti che vediamo, è sostanzialmente sferica intorno a noi. Quindi non ha senso parlare, a meno che non si debba fare un viaggio interstellare, cosa che non è abbastanza probabile, almeno nei nostri archi vitali, non ha senso parlare di coordinate nello spazio che tengano conto delle distanze degli oggetti, perché non ci interessa. Per osservarli non ci interessa. Ci è sufficiente un sistema a due coordinate.
Certo.
E un sistema a due coordinate, in questo caso, che non è schiacciato, è un sistema sferico in cui noi siamo dentro.
Chiaramente.
Quindi è esattamente questo. Quindi diciamo che anche io in qualche modo chiudo il discorso con questa cosa qui, perché abbiamo finito il percorso, abbiamo iniziato in realtà parlando della volta celeste e parlando ai tempi del nord celeste, del polo nord celeste e via dicendo, e siamo arrivati sostanzialmente a tornare a parlare di argomenti di questo tipo, quindi il cerchio di cui parlavi tu in qualche modo l'ho composto anch'io, ed è il cerchio che in qualche modo chiude le prime due stagioni di Astronomiti.
Sì, siamo al termine, non a quanto meno per quest'anno.
Suona male, suona malissimo detto così.
Secondo me, però...
Se avete sentito un rumore, sono stati i miei gatti che hanno ribaltato uno stand di biancheria.
Sì, io ho visto qualcosa che si muoveva veloce nella notte. E...
Esatto, quindi vabbè.
Avevo già immaginato fossero cose di gatti.
È il bello della non diretta.
Esatto. No, sì, ci stiamo... Abbiamo finito queste due stagioni, ci prenderemo una pausa per causa di forza maggiore. Torniamo l'anno prossimo con una classicista possibilmente laureata. E...
Assolutamente sì.
Tutto quello che succede permettendo. E, niente, noi vi vogliamo tanto ringraziare perché abbiamo avuto un sostegno veramente molto bello, abbiamo letteralmente una base di persone che ci seguono e ci scrivono tutte le settimane, e, alla quale ci siamo anche molto affezionati.
Sì, assolutamente.
Siamo veramente molto 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 contenti di questa
abbiamo
cosa.
Abbiamo ricevuto, a parte i numeri che significano o non significano, ma abbiamo proprio ricevuto calore, apprezzamento, attestati di stima, riconoscimento, complimenti spesso che ci hanno messi...
quasi in imbarazzo!
Del tipo, ma davvero, cioè, state parlando di noi, vero? Cioè, siete sicuri di questa cosa qui? Quindi davvero grazie immensamente e davvero speriamo di ritrovarvi in primavera.
Quando sarà, speriamo presto.
L'idea in primavera, poi vedremo come e quando.
Ci rivedremo alla stagione dei fiori. No, forse porta male questa che è della Bohème.
No, ecco, magari anche no. E quindi davvero grazie. Una cosa che voglio fare esplicitamente è ringraziare te, perché sapevo che sarebbe stato un bel viaggio, non sapevo quanto bello. E quindi è stato me l'hai confermato e me l'hai raddoppiato e moltiplicato, quindi grazie.
E io invece devo ringraziare te, perché senza di te questa cosa non sarebbe successa da molti punti di vista, e non solo quello tecnico.
Non solo,
che piccolo retroscena praticamente interamente gestito da Sergio.
Vabbè, diciamo che ognuno ha le sue occupazioni.
Però
tu hai gestito meravigliosamente l'account Instagram, meravigliosamente, lo sottolineo, e io mi sono occupato di tagliare i vari blooper e di sistemare
un po'
di cose.
Sì, in realtà io adesso devo essere gentile con Sergio, perché sennò lui poi tira fuori le cose che ho detto, che tipo, le volte che mi sono sbagliata, che poi non mi fanno laureare, se sentono le cose che dicono, no, questa qua non può laurearsi. gli errori, un paio di parolacce.
Ma io quelle le ho lasciate quasi tutte, veramente.
Un paio le hai tolte.
Un paio, però diciamo la maggioranza c'è. Comunque, a parte queste retroscene, a parte il condirvi di continuare comunque a seguirci sul social, ovviamente principalmente su Instagram, ma comunque in genere sui social, quindi sia su Twitter che su Facebook, un po' perché... magari se vediamo qualcosa che ci interessa la ricondividiamo. Io già lo faccio periodicamente su Twitter e Facebook, se ci sono notizie astronomiche, soprattutto ovviamente in questo caso, cerco di ricondividerle, ma perché ovviamente data di quando riprenderemo, magari qualche idea che ci viene in mente da qui a quando lo faremo, cioè qualunque
non saremo
cosa...
completamente silenti, probabilmente ci sarà un pochino di silenzio radio in questo periodo. Noi ci siamo nel senso che comunque anche se ci scrivete noi comunque siamo sempre lì, rispondiamo, e a meno che insomma non ci scriviate cattiveria, a quel punto non vi rispondiamo.
Esatto, oppure rispondiamo con cattiverie peggiori se siamo in negativa.
Esatto, quindi non ve lo consigliamo, però se ci avete ascoltato fino adesso forse non ci volete scrivere delle cattiverie necessariamente. Non necessariamente.
Speriamo ardentemente. Ecco, appunto, quindi voi troverete... Allora, ribadiamo, su Instagram siamo astronomiti.pod e sugli altri due social siamo astronomiti. Troverete su astronomiti.pod comunque anche i nostri... C'è il nostro Linktree con tutti i contatti.
Con tutti i contatti, con gli stessi contatti che poi in realtà abbiamo anche nei dettagli dell'episodio, quindi i contatti social, i contatti nostri personali, e soprattutto il nostro Ko-fi. Se volete che la prossima stagione riparta col botto, mi raccomando,
caricateci
no,
di caffè.
Infatti.
E a questo punto, io poi, se per qualche motivo sentite stranamente nostalgia la mia voce, venite sul mio profilo Instagram, trovate i link agli altri miei podcast, così almeno potete anche venire ad ascoltare la mia voce.
Io per ora non ho altri podcast, non è detto che questa cosa cambi, ma se ne riparlerà. Però se volete venire a sapere cosa faccio quando non ho niente di meglio da fare...
Posta delle stories molto sfiziose.
Questo lo dice lui. Comunque avrete anche il mio indirizzo, il mio account
sapete
personale.
Sapete come raggiungerci, assolutamente. Detto questo, prima che passiamo ai mi mancherai, eccetera, tanto noi ci sentiamo comunque.
Infatti, no, io e Sergio non veniamo riposti dentro dei cassettini fino alla prossima stagione. Abbiamo una vita fuori da Astronomiti, stranamente.
Che ci implica anche reciprocamente, quindi noi ci romperemo le scatole comunque. A questo punto, davvero, grazie a tutti, grazie ancora a Costanza di questi mesi.
Grazie Sergio, davvero.
E ci sentiamo l'anno prossimo.
Ciao! Astronomiti è un podcast di Costanza Torrebruno e Sergio Ferragina, con musiche di Gabriele Ilardi. Siamo sulle principali piattaforme di podcast, passate a trovarci e lasciateci una valutazione. Vi aspettiamo nel 2021 per la terza stagione.